Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Bentornate care ascoltatrici e cari ascoltatori a una nuova puntata di Podcast Che Storie. È da un po' di giorni, anzi un po' di settimane, che abbiamo abbandonato il filone delle storie vere per tuffarci nella leggenda. E abbiamo esplorato un pochino le origini del mondo secondo i Mapuche, o anche come è nato il Copihue, un fiore a loro estremamente caro. E i Mapuche, per inciso, sono il gruppo etnico che abita nella zona della Patagonia, fra Cile e Argentina. Ma per questa volta ci spostiamo un po' più a nord e andiamo dai Quechua. I Quechua sono il gruppo etnico più importante di quello che fu l'impero Inca, tanto che la loro lingua si impose rapidamente come la lingua ufficiale. E tra l'altro il significato della parola Quechua, in Quechua, è valle temperata. È una lingua molto ricca, con parole che descrivono sensazioni molto complesse, e attualmente è la lingua nativa più parlata in tutto il Latino America, anzi, in tutto il continente americano. Le zone in cui abitano o hanno abitato i Quechua interessano la Colombia, l'Ecuador, il Perù, la Bolivia, l'Argentina e il Cile, però verso nord. E la leggenda di cui vi parlo oggi si chiama Il potere di Amaru. Succede che tanto tempo fa, la terra, che poi fu abitata dai Quechua, fu colpita da una grandissima siccità. Una siccità che non aveva precedenti. Il sole colpiva così forte che gli alberi morivano sotto i suoi raggi. E più morivano gli alberi, meno c'era ombra. E meno c'era ombra, più le piante piccole si seccavano. Il sole era così forte che si seccava anche il muschio e i licheni. E la terra si spaccava in profonde crepe. Perfino il fiore del cantu, la pianta più resistente, capace di crescere praticamente ovunque, su zolle di terra secca, iniziava a morire. E in particolare, un piccolo bocciolo di cantu, che avrebbe dovuto schiudersi, tentennava, col terrore di seccarsi nel momento in cui si fosse aperto per la prima volta. Ma sapeva anche che non poteva resistere chiuso per sempre, per cui non gli rimaneva altro che farsi coraggio e un giorno decide di nascere. E mentre si apriva, i suoi petali iniziarono a trasformarsi in piccole ali. La parte bassa di quello che sarebbe dovuto essere il fiore nacque sotto forma di corpicino piccolo e vibrante. Le ali iniziarono a sbattere rapidamente e dal fiore del cantu nacque invece il colibrì. Il colibrì era felice di essere nato e di essere un colibrì e soprattutto di non essersi seccato sotto il sole, ma sapeva anche che aveva un'importante missione. Doveva salvare la terra e per farlo doveva rivolgersi a qualcuno di molto, molto potente e che non era esattamente dietro l'angolo. Per cui bisognava darsi da fare. Il colibrì partì verso la cordigliera delle Ande. I colibrì sono uccellini molto piccoli, non sono fatti per volare per grandi distanze. Ma d'altra parte, da un fiore del cantu non poteva certo nascere un uccello grande, che ne so, un condor. Per cui non rimaneva altro che continuare a faticare, continuare a volare per chilometri e chilometri. Il colibrì era morto di sete. Passò sopra la laguna di Huacracocha, ma sapeva anche che era troppo stanco per potersi fermare a bere. Sarebbe sicuramente affogato, per cui non gli rimase altro che guardare dall'alto l'acqua e continuare a volare. Volò finché non arrivò alle pendici della montagna Huaytapallana e da lì iniziò a salire, sempre volando, verso la cima. Arrivato finalmente sulla punta più alta della montagna, trovò seduto e rilassato il grande padre Huaytapallana, mentre meditava, in realtà facendosi i fatti suoi. Il fatto è che Huaytapallana aveva una vera passione per il fiore del cantu. Così, non appena il colibrì arrivò nelle sue vicinanze, si riprese dalla sua meditazione e si mise a annusare intorno per cercare da dove venisse il profumo del cantu. Fu in quel momento che il colibrì arrivò e gli si posò fra le mani. Gli raccontò la sua storia brevemente e poco dopo morì, stremato dal lungo e difficile viaggio. Guaita Paiana sentiva il profumo del cantu e capiva che la storia era vera. Così iniziò a guardare verso la terra da dove veniva il colibrì e vide che effettivamente era tutto secco. Triste, iniziò a piangere. Il fatto è che quando gli dèi piangono, di solito fanno un discreto rumore. E nel caso di Guaita Paiana, il rumore nella fattispecie venne fatto dalle due grandi lacrime che Guaita Paiana pianse. Che non solamente erano due lacrime enormi, come si confà giustamente a un dio, ma erano anche lacrime di duro e pesante cristallo, che rotolando giù per la montagna staccarono pezzi di roccia, creando una vera e propria frana. La gigantesca massa di sassi e pietre e massi cadde nella laguna Huacracocha, provocando un rumore e un rimbombo assordanti, così forti che Amaru si svegliò. Chi è Amaru, vi chiederete voi, o Amaru, a seconda? Amaru è un dio molto potente, non sempre molto buono, che in quel momento, come spesso faceva peraltro, si trovava sul fondo della laguna a dormire. In realtà erano secoli che si trovava lì. Il corpo di serpente era arrotolato per chilometri intorno alle Ande e la testa poggiava mollemente vicino alle rive della laguna. Amaru, così che ve lo possiate immaginare, ha, come dicevamo, il corpo di serpente, una coda di pesce e una testa un po' da drago, un po' no, dalla quale comunque ogni tanto, se è molto, molto arrabbiato, sputa fuoco. E se c'è una cosa che fa davvero arrabbiare Amaru è essere svegliati di soprassalto. E questo era proprio il caso. Una frana che ti cade addosso può considerarsi un risveglio un po' brusco. E Amaru uscì dalla laguna. Amaru, tra l'altro, ha delle grandi ali, come tutti quelli che hanno un po' la faccia da drago. E le ali sono veramente, veramente grandi. E una delle prime cose che fa Amaru quando si arrabbia è proprio quello di aprire le ali e iniziare a sbatterle. Ma in questo caso la cosa non era particolarmente negativa in sé, anzi, perché le grandi, grandissime ali facevano anche una grande, grandissima ombra. E per ragioni che a noi è difficile comprendere, il fatto di sbatacchiare la sua coda di pesce creava anche pioggia e grandine, che iniziò a bagnare e a colpire la terra fino a quel momento secca. Questa cosa durò per giorni in realtà, per cui di acqua ne venne giù proprio tanta. E dalle squame iridescenti della coda di pesce di Amaru si creò alla fine un grandissimo arcobaleno, che corrispose, guardate un po', più o meno al momento in cui gli passò la rabbia e in cui decise di tornare a riposare, che ormai si era sfogato abbastanza. Così Amaru tornò ad adagiarsi sul fondo della laguna e la terra dei Quechua era di nuovo bagnata e quindi fertile. Questa è la storia di come la terra dei Quechua venne salvata dalla missione del colibrì, ma soprattutto di come nacque il colibrì. Ma già che ci siamo, volevo anche raccontarvi un'altra leggenda, che è all'origine del perché i pappagalli spesso hanno la lingua scura, non so se l'avete notato. È sempre una leggenda Quechua. Leggenda, forse la verità. Comunque, i pappagalli, come sapete, parlano. L'hanno sempre fatto. Solo che prima parlavano una lingua tutta loro, ma parlavano tanto. Parlavano continuamente. Parlavano fra di loro, naturalmente. Si raccontavano tutto, commentavano tutto quello che vedevano e tutto quello che accadeva. Nessun altro animale si comportava in questo modo. Così un giorno, il figlio di un capo tribù chiese il permesso a suo padre di intraprendere una missione ambiziosa, difficile, ma sicuramente interessante. Ovvero quello di adottare dei pappagalli e insegnare loro la lingua degli umani. Quale poteva essere lo scopo di questa cosa? Era uno scopo piuttosto nobile. Dal momento che i pappagalli sapevano volare e che quindi potevano spostarsi molto più rapidamente degli esseri umani, l'idea era insegnare a loro la loro storia, cioè la storia dei Quechua, raccontarla per filo e per segno e poi mandarli in giro per il mondo, perché i pappagalli la diffondessero. Ora, ovviamente, il figlio del capo tribù non aveva idea, ma quello che stava inventando era di base la radio. Che però, come sappiamo, vide la luce molto, molto tempo dopo e molto lontano dalle foreste del nord dell'Argentina e del Cile. Perché successe una cosa inaspettata. I pappagalli impararono benissimo a parlare la lingua degli umani, solo che non erano molto simpatici. Questo prima non si capiva. E siccome erano bilingue, nel senso che parlavano tranquillamente la lingua degli umani, ma anche la lingua degli animali, di tutti gli animali, iniziarono a tirarsela tantissimo. Voglio dire, andavano in giro per la foresta e maltrattavano gli altri animali. Siccome si sentivano superiori a loro, davano ordini e li trattavano come esseri inferiori. Questa cosa gli piaceva così tanto che iniziarono a dare ordini tutto il giorno, urlando, e anche tutta la notte, di fatto disturbando tutti quanti, animali e umani. Gli animali piccoli li temevano, quelli grandi provavano a convincerli di smettere, ma questi proprio non mollavano mai. Finché non arrivò l'intervento del grande saggio Ovak, che un giorno si ruppe le scatole, prese un pugno di terra e lo lanciò in bocca ai pappagalli, tingendo la loro lingua di nero, tra l'altro, ma soprattutto togliendogli purtroppo la possibilità di parlare, o per fortuna, a seconda dei punti di vista. È per quello che oggi i pappagalli possono ripetere giusto un paio di parole che gli insegniamo noi, ma non ne comprendono veramente il significato, e comunque le dicono male, e ne dicono poche, appunto. Perché con la terra in bocca non ce la fanno mica tanto. Ma se non altro, hanno smesso di dar fastidio giorno e notte a tutti gli abitanti della foresta. Quindi sappiamo come è nato il colibrì e sappiamo come a un certo punto i pappagalli avessero imparato a parlare e come in qualche modo abbiano perso il dono della parola. Ma l'essere umano come nasce? O almeno i Quechua come vengono creati? Beh, c'è una leggenda anche per questo, una storia, un'origine. Succede questo, che Pachamama, la terra madre o madre natura, insomma, a seconda di come la vogliamo immaginare, a un certo punto, dopo aver creato un sacco di animali diversi, avesse proprio voglia di creare qualcosa di nuovo. Lo voleva più intelligente di tutti e più forte di tutti. Se ce l'abbia fatta per quanto riguarda l'intelligenza, questo non sappiamo cosa ne pensi Pachamama, e per la forza ci dovette lavorare un po', perché la prima idea che ebbe fu quella di guardare un po' gli ingredienti che aveva a disposizione. Pensò all'aria, all'acqua, alla terra, ma aveva un po' la fissa della forza, per cui quando il suo sguardo si posò su una grandissima roccia sulla riva di un lago, decise che quella, la pietra, sarebbe stato il materiale perfetto per creare l'essere umano. E così fece. E volendo esagerare, per andare sul sicuro, creò una specie di gigante di roccia che, resistente, era resistente. Intelligente pare, tutto sommato, abbastanza. Ma per quanto riguarda l'agilità, proprio no. Cadeva continuamente. E per continuamente intendiamo tante volte al giorno. E siccome era un gigante ed era di roccia, non si faceva male, ma ogni volta che inciampava creava disastri. Faceva strage di piante ogni volta che usciva a passeggiare. Ogni volta che provava a toccare un albero lo sradicava. Ogni volta che cadeva morivano animali. Insomma, evidentemente era rivedibile e Pachamama lo sapeva. Ed era piuttosto preoccupata per questa cosa, perché l'idea di creare un essere superiore, secondo lei, non l'abbandonava. Era talmente ossessionata da questa idea che andava in giro parlando fra sé e sé, continuando a porsi la domanda di come diavolo fare a creare un essere diverso dagli altri, con tutte le caratteristiche che si era messa in testa. Passeggiava, rifletteva a voce alta, finché la cosa diventò un problema di tutti, e per tutti intendo tutte le piante e tutti gli animali. Finché alla fine venne fuori una sorta di progetto collettivo, o meglio, dove ognuno propose di mettere un po' le risorse che poteva, e vennero fuori delle idee interessanti. Per esempio, tutto partì dalla canna di palude, che disse: «Io ti metto a disposizione le mie piante più nodose, che sono sia elastiche che comunque abbastanza rigide, e se dovessi usare queste come gambe, per esempio, beh, avremmo tutti un po' meno problemi, perché probabilmente la creatura sarebbe un pochino più agile rispetto a quella di roccia, diciamo». E a Pachamama quest'idea piacque molto. E in quel mentre la zucca disse: «Senti, ma potresti usare me per la testa. Sono abbastanza dura, ma non troppo pesante, sicuramente meno della pietra, per cui sarebbe resistente senza essere troppo sbilanciato, ad esempio». Quindi Pachamama aveva a disposizione il materiale per fare le gambe e la testa. Mancava un sacco di roba ancora, ma per fortuna le risorse lì intorno non mancavano, e infatti arrivò il camote, o patata americana, che propose la sua polpa per fare, la polpa degli esseri umani, la carne. Abbastanza soda, non troppo pesante, resistente ma comunque morbida, poteva andare. Il bejuco, che è una pianta rampicante, disse che per muovere tutta quella roba c'era bisogno di qualcosa e che lei sarebbe andata benissimo per fare ad esempio i nervi e poter controllare tutti i movimenti in modo che fosse un po' meno goffo rispetto alla versione precedente. Passarono di lì delle vigogne, con della lana bellissima, e si proposero di donare la lana per coprire la testa che fino a quel momento era fatta di zucca, per cui completamente liscia. «Potremmo farci dei capelli», proposero. E a Pachamama anche questa idea piacque molto. La lucuma, che è un frutto che alla lontana somiglia un po' al fico, potremmo dire, propose la sua buccia da usare come pelle, perché aveva la consistenza giusta. Quindi avevamo una creatura che tutto sommato rispondeva a tutta una serie di caratteristiche, ma mancava ancora un ingrediente fondamentale, e fu in quel momento che il colibrì, vi ricordate il colibrì com'era nato? Era stato piuttosto furbo. Disse: «Noi possiamo metterci il cervello. Se gli metti il nostro cervello, anche se avere il cervello di colibrì magari suona male, però comunque potrebbe essere una miglioria». I falchi, che vedevano la scena da lontano, perché sono falchi e quindi ci vedono benissimo, proposero appunto di donare i loro occhi per dare una vista, insomma, buona a questo essere. L'intelligenza, se non la sai esprimere, funziona poco, per cui la volpe che passava di lì disse: «Senti, potresti dare la nostra parlantina alla tua nuova creatura, diciamo la nostra lingua, anche se in senso figurato». E Pachamama accettò naturalmente. Il mais, che voleva anche lui collaborare, disse: «Ma finora avrà una bocca vuota, ci vogliono, che ne so, dei denti, anche fosse per una questione estetica. Potresti usare i nostri grani, ad esempio, che il colore non particolarmente invitante, ok, ma come forma effettivamente possono starci». Persino le lumache volevano contribuire, e non era facile trovare una funzione per le lumache, a meno che non pensiamo al loro guscio, che è duro e può servire per le unghie, ad esempio. Le lumache donarono la loro capacità di creare un guscio per proteggere la punta delle dita. Mancava un piccolo dettaglio, necessario per la riproduzione. E fu lì che lo yucco e la oca, che non è l'animale, è una pianta, il cui nome latino è Ossalide tuberosa, un tubero appunto allungato, si propose per creare un pene. E mi rendo conto che la visione quechua della donna forse non è particolarmente lusinghiera né particolarmente moderna, ma fatto sta che accadde questo, che quell'anno il raccolto di oyuca e di oca non fu particolarmente fruttuoso, per cui la fornitura di organi sessuali bastava più o meno per la metà degli esseri umani che stava creando Pachamama, motivo per cui solo metà degli esseri umani avevano il pene e l'altra metà no. Sembra una mancanza, me ne rendo conto, ma io sto solo raccontando la storia, e d'altra parte ambasciatore non porta scelta sbagliata di parole, però insomma ci siamo capiti. È così che nacque l'essere umano secondo i Quechua, che vederci ci vede bene, si muove in modo piuttosto agile, soprattutto quando si impegna, non è pesante come la roccia, tutto sommato è resistente, e il cervello del colibrì, insomma, è quello che è, ma in qualche modo si tira avanti. Avete ascoltato Podcast Che Storie. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare, là dove potete ad esempio comprare una tessera, oppure abbonarvi, oppure prendere un biglietto dell'Operazione Primavera, ecco, lì trovate tutte le puntate vecchie di Podcast Che Storie, così come di tutti i programmi di Radio Popolare. E già che ci siamo, vi ricordo che Storie è anche un libro, edito da Prospero Editore, e lo trovate sul loro sito o anche in libreria. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto.
Impressions chosen from another time.